di un altro amico di questo gruppo francese di cristiani di fuoco, chiamiamoli così, che mi ha aiutato molto, che è morto a 50 anni di infarto, dopo 3 attacchi di infarto, perché non ci badava molto, stroncato da un lavoro enorme per tenere in piedi quel grande movimento di Esprit attorno alla rivista Esprit, che è ancora viva, che è uno degli organi di cultura, diciamo, di ispirazione cristiana più alti al mondo. Il titolo dice tutto, Esprit, cioè lo spirito, spirito. Fa parte anche lui ha studiato filosofia, è stato insegnante di filosofia a Grenoble, poi a Bruxelles e poi a Parigi. E, appunto anche lui figlio di Peggy. Peggy è stato il passaggio di tutti questi, e discepolo di Bergson, e quindi anche lui figlio di quella grande resistenza al positivismo, allo scientismo che dominava la fine dell'Ottocento, l'inizio del Novecento, in nome appunto dello spirito. E anche lui un cristiano che, riferendosi al Vangelo, vuole rinnovare un nuovo rinascimento. L'editoriale primo di Esprit del 1932 parla di un nuovo umanesimo, cioè i cristiani si riscoprissero il Vangelo, l'umanità che Dio ci rivela in Gesù. Certo, non è che tu hai nei Vangeli le soluzioni ai problemi politici, economici, familiari, culturali, educativi, no? E però l'ispirazione del Vangelo è capace di ispirare nella storia, attraverso la cultura nella quale vivi, un rinnovamento umanistico, un nuovo modo di essere uomini. Nelle prediche che facciamo la domenica stiamo parlando di sta roba qui. Siamo qui ancora a dire che i cristiani, che sono mezzo morti, che si adattano ai poteri, alle culture del tempo, senza saperli giudicare, no? Avrebbero il potere di fecondare il loro tempo con una nuova cultura, avrebbero, se fossero cristiani, appunto. Allora nasce nel 1905 e a 30 anni, nel 1935, vi dico subito sta roba perché è stato una nota ferma, un cantus firmus della sua vita. Sposa Paulette Leclerc, e nel 38, 3 anni dopo, lui ha 33 anni, nasce Francesca. Per una puntura sbagliata, lo dico così, insomma, per una vaccinazione di antivaiolo, le viene procurata un'encefalite che le procurerà una menomazione perpetua, profonda, anche se morirà 4 anni dopo il papà. Però lì appunto la figlia handicappata grave, in coma in pratica, sarà la sua croce, ma anche la fonte di una fede, di un amore profondi. Vi leggo 2 o 3 passi delle sue lettere alla moglie in prevalenza, ma anche a amici. Che senso avrebbe tutto questo se la nostra bambina fosse solo carne malata, un po' di vita dolorante, e non invece una bianca piccola ostia che ci supera tutti, un'immensità di mistero e di amore che ci abbaglierebbe se lo vedessimo faccia a faccia? Che senso avrebbe se ogni colpo più duro non fosse una nuova elevazione, una nuova richiesta di amore? Ci sono momenti, un'altra lettera, in cui anche i santi improvvisamente dubitano di tutto, del loro amore e di Dio. Nessuna luce ci può essere data senza questa notte. Non si è veramente grandi fino a quando la vita non ci mette alla prova, rifiutandoci nettamente, senza appello, qualcosa a cui si aspira con tutto il proprio essere. E nel diario, ancora la moglie, nel 40, ora che è chiaro che noi dovremo vivere insieme, Francesca, mia piccola bambina, sentiamo che una nuova storia entra nel nostro dialogo. Sentite i verbi, eh? Resistere. Sapete, lui ha fatto nascere l'esistenza di Grenoble, di Lione, è stato in carcere per la resistenza, no? E resistere allo scientismo imperante, resistere alle forme facili di una pace garantita dal destino, come se appunto fosse normale che noi siamo nella vita quieti e basta. Resistere, rimanere tuo padre e tua madre. Le vediamo anche noi storie così. Non abbandonarti alla nostra rassegnazione. Non immaginarci la tua assenza, che il Signore la prenda, capito, no? O a una tua miracolosa guarigione. Darti il tuo pane quotidiano di amore e di presenza. Continuare la preghiera che tu sei per noi. Tener viva la nostra ferita, perché essa è la porta della tua presenza. Restare con te. In queste parole c'è tutto Mounier e c'è tutto il movimento dello spiritualismo personalista. Noi insieme, resistere, durare, restare, rifiutare la facilità e la rassegnazione, dialogo, presenza, sono le parole d'ordine e i grandi temi del personalismo cristiano di colui che è stato il fondatore di Esprit, e del movimento di Esprit, che è stato un faro per tutti i cattolici impegnati del Novecento e un riferimento per tutta la civiltà europea. Uomo e pensatore scomodo, è stato criticato dalla cultura, dagli uomini di cultura del tempo, perché era un cristiano, è stato criticato dai cristiani perché dialogava col marxismo, ha dovuto mantenere la rivista contro il regime francese di Pétain, è stata soppressa dai tedeschi, l'ha riaperta, ha lottato tutta la vita appunto come con la figlia per resistere. Uomo e pensatore scomodo. È stato un cristiano che ha preso il Vangelo sul serio, con la drammatica urgenza con cui lo avevano preso Pascal e Kierkegaard. E quindi l'ispirazione, il clima è quello dell'esistenzialismo cristiano, il cristianesimo come esistenza, come attualità, come libertà. Far esistere come cosa attuale il cristianesimo, appunto. E quindi l'ispirazione è quella dei grandi esistenzialisti spiritualisti, Pascal all'inizio della modernità e Kierkegaard, no? E parlava della libertà e della giustizia con i toni appassionati dei profeti dell'Antico Testamento. E però appunto l'attualità cristiana e la linea profetica erano calati nella storia e nelle lotte del XX secolo. Quindi da una parte Kierkegaard e l'attualità del Vangelo, dall'altro il confronto con Marx, che aveva appunto letto il conflitto di classe, il conflitto sociale, di cui vede il limite radicale della negazione della trascendenza, esprit, la grandezza dell'uomo è di essere aperto alla trascendenza, di essere legato a Dio, appunto. Questo Marx non l'ha capito, l'ha negato. E però condivide con Marx le impazienze rivoluzionarie, la condanna senza remissione del capitalismo sfruttatore dei poveri e degli umili, l'insofferenza verso un mondo borghese che aveva catturato falsamente il cristianesimo nel perbenismo e che maschera invece molta ipocrisia. Egli è stato il pensatore europeo che più di ogni altro, leggendo in profondità la famosa crisi economica del 29, la crisi mondiale del 29, intuì, ormai siamo dunque 30, siamo quasi a 100 anni dopo, intuì l'insostenibilità di un sistema economico basato sulla rapacità di pochi e che cercò di delineare una proposta di rinnovamento sociale che perseguisse con coerenza una terza via tra l'egoismo borghese e il totalitarismo marxista. La sua opera, La rivoluzione personalista e comunitaria del 1935, sta al fondamento di questa vera rivoluzione spirituale e sociale che Esprit promuove. Il personalismo di Mounier, che ha ispirato la presenza dei cattolici nella società e nella politica, anche in Italia, i grandi cristiani che hanno collaborato alla Costituzione e poi alla fondazione della Democrazia Cristiana, alla ricostruzione dell'Italia, si ispiravano al personalismo di Mounier, è stato il grande ispiratore dei cattolici. Tutti i nostri giovani universitari attorno a Montini, Moro per esempio, per dirne uno, sono usciti da questa spinta di Mounier. Il personalismo di Mounier si basa sulla centralità della persona, che non è né la collettività né l'individuo. Noi oggi viviamo lo stesso problema, abbiamo gli individui e la globalizzazione, no? Prima gli individui e il collettivismo, no? La persona invece, l'esistente singolare e unico, dotato di spiritualità, di trascendenza e di relazionalità, scrive nella sua opera Il personalismo, ogni persona ha un significato tale da non poter essere sostituita nel posto che essa occupa nell'universo delle persone. Ogni persona è unica, ha una dignità assoluta, appunto. Questa è la maestosa grandezza della persona che le conferisce la dignità di un universo. Ogni persona è un universo unico. E tuttavia la sua piccolezza, in quanto ogni persona è equivalente, è uguale in questa dignità. E le persone sono più numerose delle stelle. Siamo unici, ognuno è un universo, e siamo in tanti, e ognuno è come me. Questa è l'idea di persona, no? Quindi la persona dice dell'uomo la sua dignità inviolabile, ma anche la sua fragilità, perché la sua dignità può essere riconosciuta solo nella relazione con gli altri, solo se gli altri gliela riconoscono. Quindi personalismo comunitario, relazionale, no? La persona è un essere essenzialmente sociale, fatto per l'amicizia e per l'amore, altro che di individui che ognuno fa gli interessi suoi e tutti stiamo meglio. È l'inferno quello lì. È l'inferno. A porte chiuse. La persona è un essere essenzialmente sociale, fatto per l'amicizia e per l'amore. È quell'essere concreto che cammina sulle nostre strade, nelle case, che soffre, che lavora, che prega e che si sente in comunione con tutti gli altri, riconoscendo in ciascuno un centro insopprimibile di autonomia e di libertà. Però sta roba qui bisogna costruirla. La persona è da costruire, è una conquista, la libertà appunto, che è il cuore della persona. La libertà non è uno scaturire gratuito, senza direzione, la capacità solo di dire di no, come dice Sartre, o di far esistere quello che vuoi. La libertà è responsabilità, è impegno, impegno, engagé. No, personalismo è engagé, è impegnato per la formazione della persona, per la formazione dell'uomo spirituale che è da costruire verso il basso, il corpo, verso l'alto, lo spirito e l'apertura a Dio, verso il largo, la comunità, la comunione con gli altri. Chi di voi ha letto quell'opera che ha scritto in carcere, Trattato del carattere? È un volumone che studia proprio la costruzione della persona. Bisogna darsi un carattere umano nella vita. Educazione della persona in senso comunitario, all'interno di determinate situazioni storiche, nelle quali, nel suo caso, diceva, bisogna attuare una rivoluzione sociale per aprire le strettoie economiche che soffocano le persone e le strettoie politiche che le opprimono, alle quali occorre resistere. Per ispirare, questo dovrebbero pensare i cristiani, ispirare e creare in questa società del Novecento, diceva lui, un personalismo comunitario. E perciò invita i cristiani a svegliarsi. Feu la chrétienté. La cristianità è sparita, è andata a fuoco, è crollata. Svegliatevi, la cristianità è scomparsa, è andata a fuoco, i valori della persona e del Vangelo non possono restare vivi se non vengono ravvivati, se non vengono pagati l'impegno, se non vengono investiti nella storia, se non ci convertiamo, se non ci purifichiamo per non scandalizzare noi stessi e gli altri. Chiudo con questa citazione che c'è nel primo articolo, nell'editoriale del primo numero di Esprit del 1932. Ci sono parole che noi non pronunciamo perché ci fanno paura, come rivoluzione. Perché si pensa che la rivoluzione è un bagliore di fiamme, di sconvolgimenti. Eh no, invece no. La rivoluzione è un movimento molto più profondo. Metanoete, cita in greco il Nuovo Testamento, convertitevi. convertitevi, cambiate il cuore del vostro cuore e tutto ciò che nel mondo esso ha contaminato. Sembra proprio di risentire il Vangelo. Convertite e nascerà un uomo nuovo. Se uno, dice Paolo ai Corinzi, la seconda lettera, capitolo 5, se uno è in Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove creature.